con appello Luperi Giovanni, avvocato di Bugno e Marzaduri.
Avvocato Marzaduri sostituito dall'avvocato Libori.
Buongiorno.
Gratteri Francesca, avvocato D'Ascola e Corini. Caldarozzi Gilberto, avvocato Corini. Ferri Filippo, avvocato Corini. Cicimarra Fabio, avvocato di Bugno e Corini. Dominici Nanda, avvocato Mascia. Mortola Spartaca, avvocato Mascia e Gazzolo. Di Sarro Carlo, avvocato Giacomini e Junca. Grazie. Mazzoni Massimo, avvocato Usai. Cerchi Renzo, avvocato Corini. Di Novi Davide, avvocato Corini. Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli, Silvio e Rinaldo. Fournier Michelangelo, avvocato Romanelli. Basili Fabrizio, avvocato Romanelli. Tucci Ciro, avvocato Romanelli. Lucaroni Carlo, avvocato Romanelli. Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani. C'è qualcuno per l'avvocato Porciani? Così Cenni Angelo, Ledotti Fabrizio, Stranieri Pietro, tutti avvocato Porciani. Compagnone Vincenzo, avvocato Romanelli. Nucera Massimo, avvocato Romanelli. Panzieri Maurizio, avvocato Romanelli. Troiani Pietro, avvocato Biondi.
Presidente.
Grazie. Burgio Michele, avvocato Cibien. Gava Salvatore, avvocato Corini e Feliciani. Fabrocini Alfredo, avvocato Cola e Biondi, quindi sempre avvocato Romanelli. Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese. E Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro, avvocato Biffa. Per il responsabile civile, l'Avvocatura dello Stato, buongiorno. Le parti civili, avvocato Agustoni, avvocato Bigliazzi, avvocato Bonamassa, avvocato Cafiero, avvocato Canestrini, Nicola e Sandro entrambi, avvocato Caruso, avvocato Cavallo, avvocato Conti, avvocato Costa, avvocato Crisci, avvocato D'Addabbo, avvocato D'Agostino, avvocato Dall'Orto, avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Di Rella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini, avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti, avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabattini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani, avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, avvocato Tartarini, avvocato Trucco, avvocato Vassallo, avvocato Vernazza, avvocato Vicini, avvocato Vitale,
Tartarini anche per l'avvocato Romeo, mi sono distratta, Presidente, scusi.
Per gli imputati non ha risposto avvocato Usai per Mazzoni Massimo. Possiamo Mascia, benissimo. E l'avvocato Perugini o Battagliese per Fazio Luigi, credo che potrà essere avvocato Romanelli per, come sostituto. Per le parti civili non hanno risposto avvocati Bonamassa, Caruso, Cavallo, Crisci, D'Addambo, D'Agostino, D'Amico, Galasso, Gianelli, Malossi, ce l'hai, Menzione, Micali, Multedo, Nesta, Sandra, Vicini e Vitale. Mi faceva presente la cancelleria che l'imputato Gratteri risulta domiciliato presso l'avvocato Ligotti del Foro di Roma. L'avvocato Ligotti non risulta più nell'albo perché credo abbia altri incarichi, quindi bisognerebbe saperne qualcosa. Risulta difeso dagli avvocati Nino D'Ascola del Foro di Reggio Calabria, altro nominativo non più risultante dall'albo, e dall'avvocato Corini. Bisognerebbe chiarire questa situazione. Ecco, cominciamo bene.
Per quanto riguarda D'Ascola mi giunge nuova, nel senso che se lo dice Presidente non posso che prenderne atto.
Io non ne so niente, me lo dicono dalla cancelleria.
A me risulta felicemente esercitante sul territorio nazionale, però se lei mi dice che in realtà non ha...
Solo può scelto lunedì, allora va bene.
Allora, su Reggio Calabria e Roma sembra che diano esito negativo le ricerche. Può darsi che sia su qualche altro...
Probabilmente su Roma adesso.
Credo che sia del Foro di Roma, credo che sia iscritto al Foro di Roma. Comunque adesso, entro domani le faccio sapere, Presidente, una... Per quanto riguarda l'imputato Gratteri, no, le faremo pervenire velocissimamente una nuova lezione di domicilio in modo che lo possiamo notificare se del caso, ma credo che lo domicilieremo presso il mio studio, vediamo un attimino. Entro domani comunque le faccio avere la dichiarazione, grazie.
E invece anche per l'imputato Cicci Marra è stata una nomina per telegramma dell'avvocato Di Bugno. Sì. Con revoca del mandato per l'avvocato Froio, però non è mai seguita una formalizzazione di questa nomina. Credo che ci vorrà qualche cosa che non sia una telefonata.
La manifestazione di volontà, come? Pensavo che fosse sufficiente.
Il telegramma?
Se vuole me la... Ecco, ci mancherebbe.
Ci vuole una firma, sapere la provenienza con certezza del...
Certo.
Quindi... se ce lo fa avere. Per quanto riguarda le parti civili, l'avvocato Passeggi afferma di avere la deroga per l'avvocato Robotti, l'avvocato Sacco e l'avvocato Dirella, che non risultano in atti però. Quindi...
L'avvocato Sacco dovrebbe averla data se
se ce le può far riavere, evitiamo. Robotti, Sacco e Dirella sono i tre che mancano nelle...
Io ricordo di aver messo in atti la situazione all'avvocato di Biagi, peraltro quando sono presente il collega e non sono presente neanche io, ho sempre provveduto a far depositare una delega diciamo per l'udienza.
Ecco, se dovesse dare una delega permanente la faccia avere, perché non abbiamo... Ecco. Perfetto. Ecco. Benissimo. Grazie. Poi c'è l'avvocato Tambuscio, che ha una delega per l'avvocato Vassallo. Avvocato Tambuscio, era qui, ecco, che non c'è, non, almeno non c'è o non troviamo in atti. Quindi se la può produrre quando vuole. E l'avvocato Tartarini per l'avvocato Trucco. Anche qui la delega sembra che non vi sia in atti.
Allora, per tutta una prima fase l'avvocato Trucco mandava per ogni udienza una sostituzione, dopodiché gli ha mandata una invece generale. Me la faccio ripetere.
Ecco, grazie.
Grazie.
Avvocato Guiglia per l'avvocato Vitale, la stessa situazione. E vabbè, l'avvocato Rossi, che non c'è invece oggi, per l'avvocato Nesta, che ha, anche qui ci vorrà una nuova delega. A questo punto possiamo iniziare. C'era da sentire stamattina? Benissimo. Chi è che l'ha citato? Baltesaghi?
Baltesaghi è parte civile, l'ho citata io. Sì.
Ora facciamo venire. Sì, infatti ho guardato anch'io e spero che non sia quello. Non sia quello che abbiamo parlato stamattina. Buongiorno.
Buongiorno.
Vuole leggere quella formula?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Dica le sue generalità. Si accomodi, grazie. Dica le sue generalità.
Io mi chiamo Enrica Baltesaghi.
Nata.
Nata a Mandello dell'Ario il 15 novembre 1954.
Benissimo. Deve rispondere alle domande che le rivolgerà...
dell'avvocato Pagani, difensore di parte civile. Signora, lei è madre di Sara Baltesaghi, che...
Sara Baltesaghi Gallo.
Sara Baltesaghi Gallo, che è parte civile anch'essa in questo processo.
Esatto.
Senta, signora, volevo sapere... in che circostanze lei è venuta a conoscenza dell'arresto di sua figlia e dei fatti relativi al suo arresto, alla sua scarcerazione?
Dunque, Sara era venuta a Genova per partecipare alle manifestazioni e ai convegni a luglio del 2001 e dopo aver dormito, penso una notte, allo stadio Carlini, si è spostata a dormire in una scuola che io loro non conoscevo e ci telefonò dicendo appunto che dormiva in questa scuola dove c'erano medici, avvocati e giornalisti e noi eravamo molto più tranquilli. Il sabato sera ci ha telefonato intorno alle 11 dicendo che sarebbe passata appunto in questa scuola a prendere lo zaino insieme ad altri amici di Lecco, di Milano e poi avrebbe preso il primo treno per tornare a casa. La domenica mattina abbiamo ricevuto una telefonata intorno alle 7, pochissime parole di Sara che diceva mi hanno arrestato e poi è caduta la linea. A quel punto noi abbiamo passato tutta la giornata della domenica a cercare di capire cos'era successo, quindi telefonando ad avvocati, telefonando in questura a Genova e Sara non risultava da nessuna parte. Dopo molte telefonate ci hanno detto che Sara era stata arrestata e che la stavano, o era già, non ricordo più, in un carcere, prima Pavia, poi Voghera, poi Alessandria, poi Vercelli. Noi abbiamo telefonato tutti in tutte queste carceri e Sara non risultava da nessuna parte. Dopo molte ore ancora, sempre la domenica, dalla questura di Genova ci hanno detto sì che Sara era stata ricoverata, ferita, trauma cranico, e di nuovo che non era più in ospedale e che appunto stava in qualche carcere. Abbiamo telefonato anche negli ospedali, Sara non c'era, insomma, tutta la domenica io e suo padre abbiamo cercato Sara anche attraverso i parlamentari che sapevamo stavano visitando le carceri, insomma, Sara non risultava, non figurava da nessuna parte, era scomparsa, non era in carcere, non era in ospedale, non c'era più. Il lunedì mattina abbiamo telefonato anche all'avvocato che ci è stato detto era stato nominato suo avvocato d'ufficio, nome e telefono, quale non ne sapeva nulla e ci ha risposto che lui era al mare e non gli risultava di essere l'avvocato di nostra figlia. Noi abbiamo nominato un altro avvocato e il lunedì mattina questo avvocato ci ha telefonato dicendo che Sara stava per essere portata al carcere di Vercelli. Abbiamo verificato e a quel punto siamo partiti e ci siamo recati al carcere di Vercelli, ma ancora non sapevamo né della scuola Diaz, né di Bolzaneto, né di tutto il resto. Siamo rimasti fuori dal carcere di Vercelli tutto il lunedì, il direttore del carcere è stato molto gentile, ci ha accolto, ci ha detto che Sara era ferita in maniera non grave e che probabilmente sarebbe stata rilasciata presto. Il lunedì a mezzanotte, mentre Sara usciva dal carcere di Vercelli insieme a un'altra ragazza, ci hanno telefonato da casa dicendo che era in corso una perquisizione, c'era mio fratello, che la polizia, penso fosse la Digos di Lecco, doveva perquisire la nostra casa, anche se noi eravamo assenti. Durante il ritorno da Vercelli a casa, Sara ci ha raccontato quello che era successo alla scuola Diaz. Lei era insieme a Matteo e niente, è stata manganellata, è stata picchiata, da lì è stata portata all'ospedale Galliera, le è stato riscontrato un trauma cranico oltre ad altre ferite, altre lesioni e nonostante questo, nonostante le ferite, è stata presa e portata a Bolzaneto e lì è scomparsa.
Ecco, signora, lei può dirci se il comportamento di sua figlia e il suo comportamento in seguito, subito dopo questi fatti, in seguito a questi fatti hanno avuto dei cambiamenti, delle modificazioni?
Beh, certamente, c'è stata immediatamente molta paura, paura anche perché Sara è rimasta indagata, penso si dica, per associazione a delinquere finalizzata, la devastazione e saccheggio per molti mesi, forse per un paio d'anni, e questo quindi ci preoccupava. Lei subito a settembre del 2001, come già era previsto, si è recata a Parigi per un anno di università con Erasmus e ogni suo spostamento per appunto andare a Parigi, per tornare, insomma qualsiasi cosa lei facesse creava in me un'angoscia perché pensavo che potessero ancora fermarla magari per un banale controllo, scoprire che era una pericolosissima black bloc e quindi che di nuovo potesse subire delle violenze. Io non sono mai stata una mamma ansiosa, per fortuna, e questa cosa ha cambiato la mia vita, perché ancora oggi io non sono tranquilla perché quello che è successo potrebbe risuccedere.
E in particolare, Sara ha avuto dei cambiamenti nella sua vita, diciamo, nei suoi rapporti con le forze dell'ordine soprattutto?
Sì, questo è l'aspetto, diciamo, più immediato, ma forse anche quello più devastante, nel senso che alla vista di un appunto di normale di una macchina della polizia o come ci sono i poliziotti sui treni, insomma tutti i fatti che non avevano mai creato angoscia e paura ovviamente prima del luglio del 2001. La sua reazione è di panico, nel senso che è successo più volte, una volta è svenuta, una volta ha cominciato a correre, una volta era a casa di amici e c'era una pattuglia della polizia, ma tutte cose normali, sotto casa è fuggita di notte in pigiama, insomma. Di fronte a questi eventi la sua capacità di raziocinio, di reazione, come ha sempre avuto prima, come hanno la maggior parte delle persone, non c'è più. E questa cosa ancora adesso a distanza di quasi 7 anni.
Ecco, nei rapporti con suo marito e in generale nei rapporti tra lei, Sara e suo marito, è successo qualcosa di particolare, qualcosa di differente rispetto a questo, dopo questo episodio, dopo questi fatti?
Beh, questi fatti ci hanno cambiato la vita e quindi nulla è stato più come prima, perché da una parte ci siamo impegnati tutti noi perché ci fosse informazione su quello che era successo, tutto il nostro sguardo sugli avvenimenti di quei giorni e su quelli in seguito, sulle indagini, sugli atteggiamenti di alcuni parlamentari, di alcuni politici. È chiaro che questo, come dire, tocca sempre dei nervi scoperti e quindi crea anche tensioni in ambito familiare, cioè non si può più dire, faccio un esempio, Sara dice vado per un concerto in un centro sociale e questa cosa ci crea una notevole angoscia, perché diventa una situazione pericolosa. Ecco, non c'è più la libertà di decidere che cosa fare come era prima di Genova.
Signora, lei dove abitava al momento nel luglio 2001 e dove abita adesso?
A luglio del 2001 abitavamo a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, adesso abitiamo ad Abbadia Lariana, sempre in provincia di Lecco.
Si tratta di piccoli centri, di grandi centri?
Sono paesi abbastanza piccoli, di poche migliaia di persone.
Senta, e questa, la notizia dell'arresto di Sara, tutte le cose che si sono sapute, hanno provocato dei riflessi, diciamo, sulla sua vita sociale, sulla considerazione che Sara e lei e la sua famiglia hanno nel luogo dove vivete?
Beh, certamente, anche perché sia Sara che Matteo, che sono due ragazzi appunto di Lecco, comunque dei dintorni di Lecco, come dire, sono finiti sulle prime pagine dei giornali in quei giorni, parlo dei giornali locali, in quanto appunto picchiati alla scuola Diaz e finiti in prigione. Quindi c'è stato poi da parte dei giornalisti, ma non solo, da parte, come dire, degli abitanti di questi paesi, un'attenzione nei confronti di Sara, a volte benevola, a volte no, insomma, per alcuni, da parte di alcuni c'è stata ovviamente molta solidarietà per quello che le era successo, da parte di altri era considerata la ragazza cattiva, insomma, no, che si era andata a cacciare in un guaio.
E lei ha avuto anche una polemica sui giornali con l'allora ministro della giustizia?
Io scrissi una lettera al giornale di Lecco quando c'è stato il rinvio a giudizio per i fatti di Bolzaneto, perché essendo appunto l'ex ministro Castelli di Lecco e avendo detto che non era successo assolutamente nulla, portavo a conoscenza di quelli che erano i reati contestati per i fatti di Bolzaneto. Lui mi rispose, sempre sul giornale di Lecco, con una lettera molto minacciosa, dicendo che avrebbe voluto vedere poi se mia figlia avrebbe avuto il coraggio o qualcosa di simile di recarsi in tribunale a testimoniare quello che io avevo denunciato.
Signora, lei è presidente del Comitato Verità e Giustizia, vuole dire molto brevemente i motivi che l'hanno portata a questo impegno e a continuare questo impegno?
Sì, il Comitato Verità e Giustizia per Genova è nato alcuni mesi dopo il mese di luglio del 2001, perché insieme ad altri che erano stati vittime alla scuola Diaz o in strada o Bolzaneto, ci siamo sentiti molto soli, cioè avevamo paura che non sapevamo le indagini dove sarebbero arrivati, se ci sarebbero stati dei processi, se ci sarebbe stata una nuova commissione d'inchiesta, e quindi volevamo da una parte dare un sostegno a tutti quelli che erano coinvolti, anche perché erano sparsi per l'Italia e per l'Europa e per il mondo, e dall'altra continuare a denunciare quei fatti attraverso libri, attraverso interventi nostri in tutta Italia, in convegni, per tenere alta l'attenzione, per richiedere appunto verità e giustizia per quello che è successo.
Ecco signora, possiamo dire in conclusione che in seguito a quel che è avvenuto alla scuola Diaz e a quel che sua figlia ha subito, la sua vita è cambiata e i rapporti all'interno della sua famiglia sono diventati più difficili e più disagevoli?
Beh, che la mia vita sia cambiata è fuori dubbio. Io da allora ho il doppio lavoro, nel senso che oltre al mio lavoro col quale mi mantengo appunto questa attività come presidente del comitato. A livello familiare non siamo più quelli di prima, ma è evidente, voglio dire, scoprire che in Italia a luglio del 2001 può succedere una cosa del genere. Parlo per me, di perdere una figlia per due giorni, non saperne nulla, lascia dei segni, e questi si ripercuotono anche all'interno della famiglia. Io da una parte vorrei che Sara fosse libera, come era prima, di muoversi in maniera responsabile, come ha sempre fatto, e dall'altra parte ho paura, e quindi c'è questa dualità di sentimenti che si ripercuote chiaramente poi nei rapporti.
Io ho terminato, grazie.
Ci sono domande da parte dei pubblici ministeri? No. Delle altre parti civili? Nemmeno. Dei difensori? No. Benissimo. Allora può andare, grazie.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno,
vuole leggere quella formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi, dica le sue generalità.
Mi chiamo Leonardo Chessa, sono nato a Sanremo il 17/6/1950.
È stato citato da nessuno? Chi è che l'ha citato in giudizio?
Io credo, non lo so di preciso, credo forse l'avvocato Tartarini, credo forse.
Ecco, forse in questo momento sia... L'avvocato Tartarini forse pensava che l'esame del test precedente sarebbe durato qualche ora. Qualche ora, sì. Quindi sta arrivando? Aspettiamo. Visto che abbiamo qualche minuto di pausa, le parti civili che hanno citare testi, i loro testi, quanti testi ci saranno ancora e chi deve citarli, anche per organizzare un programma un po' più veloce e solido, perché dovremmo sentire un po' più testi a ogni udienza, insomma. Quindi volevo sapere dagli avvocati di fare una lista con un certo numero di testi per ogni udienza. L'invito è rivolto a tutti, quindi...
Allora, materialmente l'elenco lo stanno facendo l'avvocato Tartarini, quindi adesso udienza per udienza è sempre necessaria a lei.